Ai microfoni di Radio Sapienza, Marco Cattaneo, giornalista, scrittore, speaker per Radio Serie A e conduttore per Prime Video e Cronache di Spogliatoio con il programma Elastici. Buongiorno Marco.
Ciao, ciao. Buongiorno a tutti voi.
Allora, vorrei andare ad attingere proprio ad Elastici e farti sette, per iniziare, domande secche a risposta chiusa, se ti va.
Ma bellissimo, grande citazione.
Esatto, è chiamato Sette Sorelle, le Sette Sorelle.
Perfetto.
Allora, Marco Cattaneo, qual è la favorita per il secondo posto tra Inter e Napoli?
Napoli.
Qual è la favorita per il quinto posto?
Lazio.
Qual è la favorita per il quartultimo posto?
Quart'ultimo posto, Parma.
Segnerà meno gol Vlahovic o Lautaro?
Lautaro.
Segnerà meno gol Retegui o Thuram?
Retegui.
Tornerà prima Sandro Tonali al Milan o lascerà prima Barella all'Inter?
Ripetimela.
Tornerà prima Sandro Tonali al Milan o lascerà prima Barella all'Inter?
No, cosa vuol dire la sera prima?
No, tornerà Sandro Tonali prima al Milan,
sì,
o lascerà prima Barella all'Inter?
Ah, lascerà! Scusami. Ah, bella questa domanda. Lascerà prima Barella all'Inter.
E infine, vincerà prima Tuchel un trofeo con l'Inghilterra o Spalletti con l'Italia? E da qui, appunto, considerazioni su Tuchel e Spalletti. Allora, l'Italia di Spalletti...
Ti ho risposto così perché secondo me Spalletti fa un... Vabbè, però potrebbe vincere la Nations League, dici? No, perché stavo pensando al Mondiale 2026 e alla possibilità che si possa vincere. Posso cambiare, posso giocare il gioglio e cambiare?
Assolutamente.
Vince prima Spalletti, arriva almeno in semifinale di Nations League e poi lì può succedere qualsiasi cosa, però sì, me lo auguro, anche perché ora voglio dire, non è che si misuri il lavoro sempre per forza attraverso dei successi, una coppa che si alza al cielo, però sarebbe la certificazione di un cambiamento che mi sembra evidente vedendo giocare l'Italia.
Infatti l'Italia post-europeo abbiamo visto ultimamente, cioè, ci sono giocatori che sono ormai rientrati anche nella loro posizione, ad esempio vedi Di Marco, ma anche il rientro di Tonali è stato un rientro decisivo, anche con il Belgio, anche il primo tempo con il Belgio, ma in tutte le partite Tonali forse è quel giocatore che è mancato all'europeo.
Sì, è mancato all'europeo, secondo me Tonali non è soltanto le mille cose che sa fare, recuperare palloni, coprire le zone di campo, il proteggere Di Marco, l'inserirsi, l'andare al tiro, il mettere la palla giusta, ma anche quell'energia e quell'anima che sono state evidentissime negli anni al Milan, che hanno contribuito a consegnare lo scudetto al Milan, che hanno tenuto secondo me ad alti livelli il Milan nell'anno post-scudetto, ed è uno che ha un'energia, ha una carica e anche una leadership in campo che secondo me coinvolgono e trascinano gli altri 10, e anche il nazionale si è visto.
E a livello di punta, visto anche l'infortunio di Scamacca, sarà Retegui comunque la punta nazionale, questo sembra in dubbio.
Sì, detto che a me piace molto anche Ken, perché mi sembra una valida alternativa e credo che a Firenze abbia trovato l'ambiente ideale, il posto giusto. Trovo che Retegui si è migliorato clamorosamente in questi anni, e la partita che ha giocato ad esempio l'altro giorno con Israele è stata una partita secondo me di altissimo livello anche dal punto di vista tecnico, qualitativo, di scelte all'interno della partita che faceva, mi ha veramente impressionato. Sta diventando un attaccante sempre più completo, sempre più moderno, è stato un bel colpo per noi.
Passando invece all'Inghilterra, con l'arrivo di Tuchel, è una scelta, diciamo, in controtendenza, perché come per la Spagna, l'Inghilterra sta puntando ad allenatori che sono formati nelle giovanili. E con l'arrivo di Tuchel c'è appunto è una scelta in controtendenza. Sicuramente Tuchel dovrà lavorare sulla fase offensiva, tanto criticata a Southgate. Qual è il tuo pensiero su questa scelta?
Secondo me lo stimo, ammiro tantissimo come allenatore, penso che la nazionale sia una storia a sé e quindi contano di più altri aspetti che il lavoro di tutti i giorni, perché il lavoro di tutti i giorni non puoi farlo e portarlo avanti. È un paese in cui gli allenatori stranieri non hanno avuto tutto questo successo che ci si poteva aspettare, vista anche la loro levatura, no? Fabio Capello, Sven-Goran Eriksson, e lui è il terzo, e già non mi sembra che si respiri un entusiasmo travolgente attorno alla sua figura, alla sua panchina. C'è da selezionare, c'è da scegliere, c'è da entrare nella testa e nel cuore dei giocatori. E sicuramente venendo da fuori qualcosa in meno ce l'ha rispetto ad altri. E poi questo non vuol dire che non si possano trasferire e trasmettere le loro idee, perché Spalletti l'ha fatto, non è riuscito a farlo magari all'europeo, aveva bisogno di tempo anche lui, lo sta facendo adesso lavorando sempre più con i giocatori, ma si lavora molto poco rispetto a una squadra di club. Sinceramente è una scelta che mi ha sorpreso, perché l'aria attorno a lui non mi sembra ideale, la situazione migliore per partire, poi magari farà benissimo, non lo so. Di certo se avessi avuto un club l'avrei dato lui. Avendo una nazionale ci avrei pensato due volte forse.
Comunque un esperimento, vedremo. La pausa
Vedremo, sì.
nazionale comunque mi permette di collegarmi a due temi che a loro volta sono collegati, che sono il numero di partite e il nuovo formato della Champions League. Rispetto al numero di partite eccessivo per molti giocatori che si sono appunto espressi in senso contrario, quindi Rodri, Bernardo Silva, Tchouaméni, Carvajal e Bastoni, e da ultimo anche il presidente della Liga, chiedendo anche ad Infantino di rimuovere il mondiale per club che si giocherà quest'estate. Tu cosa ne pensi in merito?
Io naturalmente loro sono i protagonisti, rispetto al loro pensiero, anche se poi sai, più partite porta a un innalzamento, una crescita dei ricavi e poi ne beneficia tutto il sistema e loro i calciatori per primi. Io penso che ci siano non tanto le partite durante l'anno. Cioè, adesso non so, sono aggiunte due partite di Champions League, c'è cioè il Mondiale per Club, va bene, ma la fanno due squadre su 20 per paese, ci sono 5 cambi invece che 3, ci sono rose più lunghe, ci sono più rotazioni, possibilità di turnover. E io penso che tipo una cosa che non funzioni siano certi ritiri, certe tournée all'estero durante l'estate, quindi una preparazione fatta male, un avvicinamento magari alla stagione fatta male, tanti tornei durante l'estate che portano il calciatore X a fare 10 giorni di ferie e a non recuperare mai, non fare la giusta preparazione per partire. Se poi il tema è legato prevalentemente, perché di questo si parla, a rischio di infortuni, la cosa che mi sembra più cambiata, il grande salto rispetto al calcio di una volta è su come si gioca, cioè sull'intensità del gioco. E intanto mi capita di rivedere le partite di una volta, fa impressione perché sembra un altro sport, per i ritmi blandi a cui si andava e per la lentezza del gioco, no? Adesso invece ricevi palla e quattro uomini addosso, devi fare quello che facevi una volta in 3 secondi, lo devi fare in una frazione di secondo. E quindi penso che essendo cambiato il gioco sono anche cambiate le sollecitazioni a cui è sottoposto il nostro corpo, il corpo di chi gioca. E quindi è quello che mi sembra che stia prevalentemente cambiando. Sul numero di partite, massimo rispetto per chi lo dice, lo pensa, perché sono i principali attori, ma a me non sembra un tema così rilevante, così forte, del quale discutere eccessivamente. Non penso che ci siano troppi tornei. Penso che le squadre dovrebbero fare ritiro in alta badia, in montagna, in un posto giusto, senza fare ore e ore di chilometri e di volo per portare a casa qualche soldo dopo una tournée in America o in Cina. Ecco, questo mi sembra il tema, una preparazione non ideale e non perfetta per l'inizio della stagione.
Poi, parlando anche di allenamenti, molto spesso adesso sono più rifiniture, visti anche gli spostamenti, cioè c'è anche questo tema, il fatto che anche sugli allenamenti comunque, sì è vero, forse non andrà troppo ad influire sugli infortuni, eccetera, però sugli allenamenti c'è stata una trasformazione anche su
Sì,
questo.
è vero, però è anche vero che chi si sposta tanto perché magari fa le coppe, va a giocare il martedì da una parte, il mercoledì da un'altra, il giovedì pure, poi il sabato e la domenica, significa che fa parte di una squadra che ha anche delle strutture, uno staff, dei medici, dei preparatori che sono al tuo servizio 24 ore su 24, quindi questo recupero te lo facilitano, cioè se giocavi più di una volta, vero. Ma le tecniche di allenamento, le tecniche di recupero, le attrezzature, i materiali, i medici, la fisioterapia, cioè sono tutte cose che hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni. Quindi da un lato sei più stanco, sei più sollecitato, più faticato, dall'altro hai delle competenze al tuo servizio che credo prima non esistessero nemmeno.
E rispetto al nuovo format della Champions League, ti
Mi piace,
piace?
mi piace molto, sono molto curioso di vedere cosa succederà. E, beh, ci sarà questa giornata straordinaria, l'ultima a fine gennaio, con 18 partite che si giocano contemporaneamente, dunque con tutte le 36 squadre in campo. Mi immagino il delirio anche di calcoli per stare dietro le varie combinazioni quella sera. Ho la sensazione che veramente potremmo anche trovare 12 squadre in 2 punti l'ultima giornata, allora sarà tutto deciso da un gol segnato in più, da una differenza rete favorevole. Non è un caso che adesso le squadre che vanno sopra 5-1 continuano ad attaccare alla ricerca del 6, del 7-1, cioè stiamo vedendo e assistendo grandi goleade, no? E quindi è possibile anche che tra l'eliminazione e la qualificazione tra l'ottavo posto e il 25esimo ci siano magari soltanto 3-4 punti, no? Cioè lo spazio di una vittoria, di un pareggio, e poi sia determinante aver segnato 2 gol in più contro la squadra di quarta fascia invece che 2 in meno.
Anche perché prima, nel formato precedente, una squadra bastava anche vincere una partita, pensare a due pareggi e poi ricordiamo il terzo turno del girone, c'erano un sacco di partite abbastanza noiose, i giochi erano fatti, quindi su
Sì,
questo il
sì.
nuovo
No,
formato.
adesso quello che garantiscono loro e ha senso è che non ci sarà nessuna partita inutile per la classifica, quindi arriveremo alle ultime partite in cui comunque tutte dovranno dare il massimo per o provare a stare nei 24, provare a stare nei primi 8, evitare l'eliminazione. No, poi è una scoperta per tutti, quindi sicuramente la seguiamo e la viviamo con grande curiosità.
Passando alla Serie A, due squadre che hanno cambiato l'allenatore, forse quelle che hanno fatto più notizia, sono appunto il Napoli e la Juventus, con l'arrivo di Thiago Motta e l'arrivo di Antonio Conte. Grande mercato per entrambe. A che punto siamo? Il Napoli sembra essere leggermente avanti, non ha le coppe. La Juve forse di Thiago Motta sta facendo leggermente più fatica. Tu cosa ne pensi?
Non so quanto stia facendo più fatica per il livello delle partite che ha giocato, c'è già stato lo scontro diretto con lo stesso Napoli, ha affrontato la Roma, ha affrontato la Lazio. Io trovo che la Juve stia procedendo per step, ha sistemato la fase difensiva che non vuol dire che facesse male l'anno scorso, anzi era un punto di forza, ma è una squadra che ha inserito dei meccanismi che sono, mi sembra, facilmente riconoscibili. E l'altro giorno confrontavamo i numeri della Juventus, alcuni risultati della Juventus di quest'anno con quelli del Bologna l'anno scorso. La Juve quest'anno ha fatto 3-0-0 consecutivi a settembre, esattamente come il Bologna un anno fa, no? E forse non è un caso che la prima cosa sia sistemare le cose dietro per poi sviluppare, sostenere, esaltare le tante opzioni che la Juventus ha davanti. Con, come dicevi tu, il mercato che ha fatto, con dei giocatori che sono da vedere magari a questi livelli, con questa pressione sulle spalle, ma che sicuramente sono, dal punto di vista del talento, della tecnica, dell'uno contro uno, tutti molto interessanti. E a me sembra che la Juve sia molto interessante, sia anche molto europea volendo, no? Non soltanto perché ha fatto 6 punti nelle prime due, ma perché ha una mentalità, delle caratteristiche che possono magari portarla ad esaltarsi in Europa in Champions League. Il Napoli è forte, il Napoli ha un grande maestro in panchina, un trascinatore, un condottiero, uno che la può portare veramente lontano. Ha fatto dei colpi importanti, interessanti, anche se poi l'ossatura è quella di un anno fa e 2 anni fa, e questo ci racconta tante cose di come si costruiscono le squadre, no? Cioè che non sono la somma di tanti giocatori, ma che lo stesso giocatore in un contesto può rendere al più 50% e in un altro al meno 50%. E in questo sicuramente Antonio Conte ha avuto un grande merito.
Dicevi appunto che la Juve si presenta come una squadra europea, si è visto anche con il Lipsia, e mi collego qua all'Inter perché anche l'Inter ha dimostrato di essere brillante in Champions League. Pensiamo anche con la partita contro il Manchester City, dove veramente ha fatto una gran partita di grande concentrazione, e magari in campionato ha avuto qualche leggero calo anche fisiologico. L'Inter come la vedi in campionato?
Sì, mi sembra che anche qui ci sia una costante, ha fatto fatica e ha magari perso qualche punto contro le squadre che tendevano più a chiudersi, no? Che le facevano abbassare il ritmo, che non le lasciavano gli spazi, che non permettevano quella fluidità di manovra che è diventata spettacolare nell'Inter, no? Penso alla partita col Genoa, penso soprattutto alla trasferta di Monza, no? Sono partite che hanno dei tratti, no? Dei caratteri in comune. L'Inter è forte, per me rimane la favorita per la vittoria dello scudetto. Il tema è sempre quello, cioè, adesso ne abbiamo parlato negli ultimi anni, il Milan con lo scudetto sul petto, il Napoli con lo scudetto sul petto. Io non penso che ci possa essere un calo di fame, di concentrazione, di attenzione così grande da pensare che l'Inter possa non essere più la favorita per lo scudetto, però qualcosa c'è, qualcosa cambia, i numeri lo dimostrano, in occasioni magari concesse, nelle letture magari un po' superficiali dietro, no? Continua ad avere tante soluzioni, continua ad avere una rosa con delle alternative interessanti perché è giunto Taremi e Zielinski, ma è una squadra che appunto magari inconsciamente, ma questo me lo raccontano alcuni ex grandi campioni che hanno fatto sia la Champions League sia il campionato nello stesso anno, che magari hanno vinto il campionato e l'anno dopo il sogno di quella Coppa delle Grandi Orecchie era un po' più forte, era un po' più grande, ti portava a spostare un po' le energie, no? La concentrazione sulle grandi partite di Coppa. E mentre l'Inter l'anno scorso mi sembra che avesse questa grande priorità, e lo dimostrano anche alcune scelte di Simone Inzaghi prima di certe partite, no? Su turnover, rotazioni, aveva più la priorità di andare a vincere la seconda stella ed era totalmente focalizzata sul campionato. Quest'anno, secondo me, invece ha fatto più uno switch sull'Europa. Magari è una cosa che è inconsapevole, che è inconscia, che non è razionale, ma ho come l'impressione che sia così, che se, abbastanza scontato, ma che se l'Inter dovesse pensare a un grande obiettivo, in questo caso, quest'anno, in questa stagione, è fare più strade in Europa.
Le due romane, invece, Lazio e Roma, stanno vivendo due momenti diversi. La Lazio ha preso Baroni quest'estate dopo la seconda dimissione, dopo quella di Sarri e quella di Tudor, e Baroni è arrivato un po' come è arrivato Pioli all'Inter, forse al Milan, come un normalizzatore, e sta facendo bene. Mentre alla Roma c'è stato il caos De Rossi, adesso Juric, e la situazione non è ancora chiara di dove potrà finire la Roma. Questa situazione, cioè, pensi che comunque la Lazio possa arrivare prima della Roma?
Sì, non lo escludo. Anche se è una squadra molto fisica, di gamba, credo che abbia bisogno di stare bene fisicamente per poter sviluppare questo gioco. È una squadra comunque coraggiosa perché ha 4 giocatori offensivi, quasi 4 attaccanti là davanti che riescono a coesistere anche per l'ottima copertura in mezzo, no? Guendouzi, Rovella. Cioè è una squadra che si rispecchia secondo me molto anche nelle idee, nel coraggio del suo allenatore che sono d'accordo con te, credo che sia estremamente sottovalutato e l'accostamento con Stefano Pioli l'avevamo fatto anche noi proprio ad Elastici, non in uno spazio che si chiama LuxLike, avevamo proposto proprio questo accostamento, nel senso che così come quando Pioli era arrivato, io penso più al Milan, quando aveva preso il posto di Giampaolo, era sembrato un po' un ripiego, no? Un piano B, tant'è che poi il Milan sembrava avesse iniziato subito a ragionare su chi potesse prendere il posto dopo, quando poi arrivò Rangnick, quando poi sembrava potesse arrivare Rangnick e fu confermato in quella notte di Reggio Emilia. Ma Baroni più o meno la stessa cosa, nel senso che ha fatto la gavetta, ha portato tante squadre oltre le loro possibilità, che è un po' la stessa cosa che aveva fatto Pioli. Pioli è arrivato ottavo col Bologna, era arrivato terzo con la Lazio portandola in Champions League, cioè aveva ottenuto delle cose molto interessanti se pensiamo al potenziale delle squadre che allenava. E anche Baroni, non ultima appunto la salvezza miracolosa, ma veramente miracolosa col Verona dell'anno scorso. E quindi è stata una scelta che inizialmente aveva lasciato un po' perplessi magari i tifosi della Lazio, no? Perché non è come era allora Pioli, una figura di straordinario allure, è uno che magari si vende come tanti altri, che ha magari spessore internazionale, il carisma di certi grandi allenatori. Invece è un eccellente lavoratore, mi sembra che abbia fatto presa sui giocatori, una squadra molto interessante. Una squadra molto interessante, mi sembra stia nascendo una chimica molto positiva, cosa che non si può dire evidentemente da Roma, che è potenzialmente più forte forse, o anche senza forse, facendo la somma dei giocatori, ma le manca qualcosa, e questo qualcosa si crea più nella compattezza societaria, di squadra, nell'unione, nell'unità tra tutte le componenti. C'è qualcosa che non funziona alla Roma, ma temo che sia qualcosa che esula dalle questioni puramente calcistiche, cioè qualcosa di più grande, di più largo, di più ampio.
Manca il Milan che con la vittoria nel derby sembrava potesse iniziare un altro tipo di campionato. Poi abbiamo visto che con la Fiorentina, anche con quello che è successo con i calci di rigore, le assegnazioni diverse rispetto alle indicazioni di Fonseca, siamo ritornati in una sorta di caos. Credi che Fonseca possa arrivare fino in fondo e che poi possa trovare una quadra o che la sua esperienza sia un po' finita già sul nascere?
È un grosso mistero il Milan, perché secondo me il Milan non è lontano da Inter e Napoli come potenziale, come forza, anzi, cioè secondo me il Milan è una squadra forte, è una squadra molto forte, se uniamo i singoli giocatori, se prendiamo il loro potenziale, ma non è una squadra come le altre due. E rimangono delle cose, il discorso che si faceva prima sulla Roma, che forse sono difficili da curare con l'allenamento, no? Perché hanno più a che fare con gli atteggiamenti, con la chimica, con l'essere squadra. Questa è una cosa che non so come si possa guarire, forse la può guarire la dirigenza, la società, la può guarire Ibrahimovic, però il Milan deve cambiare secondo me negli atteggiamenti, nel modo in cui entra in campo, nella grinta, personalità, nell'attenzione che ci mette, perché lasciamo perdere i rigori, perché che è una cosa negativa, che è una cosa che non si può fare, di togliere due rigori al rigorista, ma se avessero segnato Theo e Ebram adesso non ne staremmo parlando. Però questa insubordinazione e questa un po' mancanza di regole, di rispetto dei ruoli, unita al gol del 2-1 che ha preso il Milan l'altro giorno a Firenze, che è una cosa che non si vede in Serie A a certi livelli, sono due campanelli d'allarme. Più appunto sulla gestione del gruppo, sul momento della squadra, che sulle capacità tecniche dei singoli giocatori, perché è chiaro che c'è un calo di concentrazione, di attenzione, di responsabilità, e sinceramente non so come si possa curare.
Prima presentandoti, ti ho presentato anche oltre come giornalista e scrittore, anche come speaker per Radio Serie A. E visto che siamo in tema radio, vorrei chiederti come sta andando la tua esperienza, come la stai vivendo, visto che è un'esperienza nuova, tu non avevi mai fatto la radio, se non sbaglio.
Sì, ho iniziato un anno fa e mi piace molto, lo trovo molto divertente, appagante, gratificante, così come mi sta piacendo tantissimo Cronache di Spogliatoio, perché è un altro mezzo, è un altro mezzo, è un altro momento della giornata, quindi un po' più lontano dai veleni delle partite, perché si è un po' più liberi, perché si può si può spaziare, si può passare da un argomento all'altro, perché punti tutto sulla voce, no? Perché c'è più interazione con la gente che ti segue da casa, magari. E devo dire che è un mezzo che mi sta appassionando tantissimo. Poi lì c'è una bella squadra di ragazzi giovani in gamba che faranno tanta strada e no, è un'esperienza che mi sta piacendo tantissimo. Anzi, l'aumenterei ancora, magari volendo.
E la preparazione al lavoro dei diversi format, Prime, Cronache e Radio, è una preparazione comunque diversa.
Sì, perché una magari più, non so, Prime, dovendo commentare 8 partite che si giocano tutte in una sera, più le 8 la sera prima, c'è più una parte di studio, di statistiche, di visione delle altre squadre, di approfondimento sul Salisburgo, sul Brest o su come gioca il Bayer Leverkusen. Mentre la radio è cercare gli ospiti, cercare degli spunti legati a loro e quindi preparare le interviste, più preparazione dell'intervista all'ospite, mentre scusa suona il citofono, e la cronaca invece è condivisione con gli altri talent degli argomenti e preparazione a scaletta della risposta. Sì? Va bene, grazie. Partito in ascensore.
Bello della
E quindi
diretta.
così. Esatto,
Va
esatto, esatto, esatto. E quindi
bene.
sì, diciamo che ogni programma ha la sua anima e anche la preparazione e le sue caratteristiche.
Grazie Marco per la bella intervista. Noi con l'anno nuovo inizierà la stagione radiofonica, avremo un nuovo programma di calcio, quindi se ti farà piacere ti
Ah,
aspettiamo.
bellissimo, va bene, volentieri, volentieri.
Grazie ancora, grazie mille.
Un abbraccio, ciao ragazzi, ciao, 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 ciao.